Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Che bell'intro pulita.
Hai visto? Pulita, precisa.
Stasera.
Disciplina.
Tre.
Lo ripieghi, gnomo. Dice che gli fa sempre strano sentire il jingle a velocità normale, visto che è abituato all'1.5. Miglior serie italiana dell'anno, sicuramente.
Ci ha fatto notare una cosa che avevamo già notato.
Siamo dei notai. Quello che a me mi preoccupa, però, non è tanto l'inattentive watching, il fatto che ci siano serie che si guardano mentre si fa altro. È che secondo me c'è chi le scrive facendo altro. Quello è il problema. È giusto. È il soprano, la devi sentire.
Moscat è il morto veramente.
Per me i Fantasy 4 sono proprio una Madeleine.
Le Madeleine che tira quando è coso.
È coso che fa la cosa.
È tempo di distruzione.
Canon è canonissima. Uscita la settimana scorsa.
Recuperiamola subito.
No.
Scusami un attimo, ci abbiamo quasi. Ci abbiamo Faz.
O Tsunami.
Mi hai buttato un amo. E io.
Ci hai abboccato.
Come un tonno proprio.
Fiume di comedy.
Ora
l'uomo ci dice per.
Please, non go.
La 24 stagione 15 di Sono cose serie. Buona serie, benvenuti alla puntata 24 stagione 15 di Sono cose serie, il magazine.
Mi pare sia stato un
posso rifare buona serie.
Guarda, visto che ci siamo, diciamo pure che Big Gnomo ci ha scritto buona serie.
Buona serie. Allora siamo sempre noi, siamo sempre qui. Io Michelangelo Alesso, Paolo Ferrara di fianco a me, in regia, in video abbiamo Fabrizio Cucci.
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
In audio abbiamo Matteo De Simone.
De Simone? Maledetto!
E abbiamo tornato con noi un graditissimo ospite, e con noi Maurizio!
Grande! Il pubblico non pagante!
E buona serie, benvenuti alla. No, basta!
Basta!
Dai, andiamo che come al solito sfoderemo dell'ora e mezza.
Come per minimo, favore, non ce la posso fare. No.
Come minimo, questo ci avrà 85 sì, watch in progress.
Oggi veloce, oggi.
Vabbè, allora, andiamo con il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
E chiudiamo con lo spazio del nostro Matteo Di Simone. Nell'angolo maledetto di questa sera si parla di barzellette. Io già mi
ignoro.
Ma prima la serie della settimana, Black Doves con Keira Knightley.
Tra poco invece il nostro frenatissimo cazzeggio, in cui parliamo di Watch in Progress, recuperi, stronzate, quello che volete, tra 3, 2, 1.
Ma è la settimana di Sanremo.
Ma parliamo di Sanremo. L'avete visto voi Sanremo?
No.
Tu sì.
No.
Non hai visto Sanremo?
Ha una bimba piccola.
No, a parte quello che ieri ieri ho provato dalle 9 alle 11:30, sono tornato a mezzanotte e mezza e sono fiondato a letto. Perché
a mezzanotte e mezza, come minimo c'era ancora un'ora di Sanremo.
Cioè, ma è una roba seriale così, non ne parliamo.
Però la 75esima stagione di Sanremo.
Ho provato a recuperare qualche brano durante la pausa pranzo, per ora sono molto tiepido. Vedremo.
Sì, ma che ci frega delle canzoni? Volevo sapere delle cose serie di Sanremo.
Ascolto solo le performance.
Mamma mia, quanto siamo pesanti.
Vabbè, diciamo che anche ieri sera, a parte appunto l'ospitata di Jovanotti, alla fine sono andati molto secchi con le canzoni.
Stati bravi.
Non so, io seguo i meme, se va bene, su
qualche
dopo,
meme non è uscito niente.
Ma per ora, a parte quello della tizia che sembra vestita come un personaggio di Dragon Ball e uno che sembrava vestito come il fidanzato di Sailor Moon, non ho visto molto altro.
Anche il dottor Manhattan ha fatto il parallelismo tra Achille Lauro e il Dracula di Carletto.
Sì, più o meno. C'era quello oppure Milord di Sailor Moon.
Milord di Sailor Moon, chiaramente. Oppure ho visto, come si chiama quell'altra con i capelli blu?
Rose Villain, l'hanno messa in parallelo con Bulma con un costume rosso.
In realtà hanno messo di fianco, visto che ieri aveva una mise rossa con questi capelli blu, alla famosa gomma per cancellare.
Anche
assomigliava molto.
Ma c'era anche un altro meme, sempre di Dragon Ball, con Goku, sai che è una delle ultime alterazioni Super Saiyan, gli vengono i capelli blu.
Sì.
Sempre lì, tutta rossa.
Vabbè. Comunque volevo dirvi che la pagina ufficiale di Internet Explorer ha esordito con
la breaking news.
Breaking news: Bugo e Morgan a Sanremo, vediamo come andrà a finire. Cioè, parliamo di cos'è
una serie, dai. Diciamo chi vince.
Beh, chi vince, chi più potrebbe vincere? Potrebbe vincere Cristicchi.
Danno già praticamente
danno,
tutti
da convento, però attenzione che c'è la scheggia impazzita dei Comacose che hanno tirato già fuori il lit per l'estate.
Cuoricini.
La sento già cantare anche dei cani, quindi attenzione, potrebbe essere.
Ecco cosa mi stava dicendo.
Ma non saranno, ma non saranno separati.
Quindi sono in terapia loro insieme al contratto di matrimonio, hanno firmato con un terapeuta che li segue tutti i giorni.
Devo dire che per essere persone che non l'hanno vista ne sapete a pacchi.
Ma guarda, basta aprire qualsiasi social e c'è
tra l'altro, per chi fosse interessato, c'è un gruppo segreto massonico chiamato Trolling Sanremo. Lo cercate su Facebook, tanto non lo trovate perché bisogna è a iscrizione, però se siete interessati
lo trovi, ma devi iscriverti.
Devi iscriverti, devi chiedere però l'iscrizione.
Tra l'altro considera che io di tutti questi meme, la cosa divertente è che io conosco i personaggi dei cartoni animati a cui li abbinano, ma non ho idea di chi siano quelli nelle foto.
È un grande classico. Vabbè, parliamo di una cosa strana. Volevo non consigliarvelo, perché non è proprio per tutti i palati, ma volevo segnalarvi un podcast che ho ascoltato questo weekend, che si intitola I Taccuini di Sergio Zavoli. Sapete chi è Sergio Zavoli? Grande giornalista dal 47, ha fatto grandi inchieste sia radiofoniche che televisive, è stato direttore della RAI, è stato senatore della Repubblica, maestro di giornalismo eccetera eccetera eccetera. Nei Taccuini i taccuini di Sergio Zavoli sono anni e anni di dialoghi privati tra lui e sua moglie Alessandra Zavoli, che è una giornalista di Radio 2, in cui ogni giorno scrivevano e commentavano eventi di cronaca, di cultura, politica, società eccetera eccetera.
Quindi è di attualità.
È molto di attualità, e anche perché è uscito praticamente il 3 febbraio 2025, 5 episodi, purtroppo li trovate solo su Rai Play Sound, non c'è nessun altro posto dove è possibile ascoltarli, e i 5 episodi si legano in qualche modo a dei lavori che ha fatto lui negli anni, sue inchieste, alcune molto famose, alcuni suoi capolavori, tipo La Clausura, che si riferisce all'inchiesta che aveva fatto nel 57 in un convento di clausura. Credo il primo giornalista che ha fatto questo tipo di cose, oppure il ciclismo, perché tra le altre cose curava il processo alla tappa del Giro d'Italia, l'amicizia, perché lui è nato e cresciuto insieme a Federico Fellini e Tonino Guerra, erano molto amici, si trovavano insieme fin da giovani, oppure gli animali, un bellissimo dialogo tra lui e sua moglie che ricalca in qualche modo un'intervista che aveva fatto a Papa Paolo VI, e poi la musica e la radio come ricordo di Zavoli da bambino. Quindi abbiamo, in realtà è attualissimo. Peccato che Sergio Zavoli sia morto nel 2000. Quindi cosa è successo? È successo che insieme a dei brani dalle Teche Rai, questi dialoghi registrati con sua moglie sono stati realizzati prendendo i suoi scritti, questi suoi appunti, questi suoi taccuini, e trasformandoli in un dialogo, ricostruendo la voce di Sergio Zavoli, scusate, mi si impappina la con l'intelligenza artificiale.
Quindi è una puntata di Black Mirror.
È una puntata di Black Mirror.
Anzi, di Specchio Nero.
Allora, in italiano. Da un punto di vista estetico è molto affascinante, perché parte proprio con degli spezzoni tratti dalle Teche Rai, quindi si sente che c'è un po' di vintage nella voce, è un po' recuperata da vecchie registrazioni, quindi un po' c'è un po' di fruscio, e poi improvvisamente partono questi dialoghi dove Zavoli parla insieme alla moglie e la moglie le risponde, c'è una specie anzi, a un certo punto c'è una certa rigidità da parte della moglie, che a un certo punto ho pensato che fosse la moglie,
fosse lei, dai.
No, la cosa è affascinante, chiaramente non sospendo il giudizio per quanto riguarda sì, no, ho letto che molta carta stampata, persino Luca Bizzarri ha fatto una puntata del suo post dicendo questa cosa qua fino a che punto ci si può spingere. Io a livello morale non mi interessa pochissimo, trovo però molto affascinante l'operazione, perché in qualche modo racconta la vita di un incredibile giornalista che non ha bisogno di essere in qualche modo glorificato, perché lo è stato in vita. Però alcuni hanno trovato questa cosa una cosa che si poteva non fare. Forse non so se è il primo podcast italiano in cui un personaggio famoso, un personaggio notorio,
riportato in vita.
Lasciamo perdere le cose che facciamo noi.
Ah, okay,
esatto.
Va bene, sì, allora sì.
Sì, credo che sia il primo podcast dove la sua voce cioè è stata ufficialmente costruita per
dire cose che lui direbbe
che
davvero.
Lui direbbe davvero, non come ma noi.
Io, ma vabbè, sì, sarebbe da discutere, perché secondo me...
No, io vorrei sapere cosa ne pensate voi. Così,
allora io sono.
Io sospendo il giudizio perché davvero non mi interessa. Cioè...
Sono perplesso nel senso che, dato che si tratta di un recupero di suoi iscritti,
stiamo parlando di cose.
Personalmente lo trovo interessante. Mm-hmm. Certo, apre a una serie di scenari che effettivamente diventa complicato poi stabilire una misura. Mm-hmm. Nel senso, beh, questa è una roba che io mi ricordo già qualche anno fa, quando erano usciti i primi annunci, che allora ancora ad oggi non hanno trovato conferma, non sono stati messi in atto, ma sono alcuni anni che a Hollywood girano le voci per cui nel momento in cui sono scaduti i diritti di immagine su alcuni attori del passato, ovviamente morti da parecchio tempo, l'idea di fare dei nuovi film utilizzando la AI per inserirli come personaggi. Non lo so, secondo me sono temi da questo punto di vista, da quello etico, che vanno ancora discussi. Secondo me non c'è una risposta giusta al momento ancora. Bisogna parlarne, capirne.
Mettiamola così, noi ne discutemmo già quando ci fu la notizia l'estate scorsa della questione dei doppiatori e del fatto di utilizzare la iper. Loro volevano il diritto di poter controllare la propria voce, soprattutto per i contenuti che andavano a dire. In questo caso mi sento di dire, siccome sono contenuti originali, comunque di Zavoli, poco male. Che se lo metti mentre magari dei film, delle cose dove appunto non ha controllo di quello che sta facendo.
Diciamo che magari un filtro potrebbero essere gli eventuali
eredi.
Però
sono eredi che per due spicci
si venderebbero pure su, anzi in questo caso venderebbero proprio sua nonna, quindi non lo so, non so quanto sia attendibile. L'altra cosa, quella invece che a me un pochino fa vibrare quale vertebre della coppa,
ti fa pizzicare il senso di ragno, così poi lancio anche la prossima visione.
Quello che mi inquieta è soprattutto oggi, soprattutto in quello che è in generale il movimento dell'informazione o della non informazione che può circolare su internet, chi e come può porre un freno a questa cosa nel momento in cui qualcuno decidesse, storia della settimana scorsa di una serie di grandi capi d'azienda italiani che sono stati truffati con una telefonata dove con una voce realizzata dalla AI si spacciavano per il ministro
della difesa Crosetto
che gli proponeva dei contratti.
Quella è gente che fa queste cose per delinquere.
E certo, diciamo sì, però il problema è che quando entriamo nel mondo della rete di oggi, tra il delinquente che lo fa oggettivamente per delinquere, e ci sono, ce ne sono una grossa quantità perché lo scam, le truffe sono tantissime, e il goliarda,
come sono con le serie ad esempio,
ce ne sono una marea. Il confine tra chi si prende la responsabilità di in certe situazioni,
in certi
d'accordo
contesti. Con te, però il silenzio di Matteo me preoccupa molto, perché
non so, ho un video in AI che spiega questa cosa, dove parlo e racconto. Ma non lo so, secondo me, cioè noi possiamo parlare eticamente di tutto quello che volete, tanto l'etica dipenderà da come verrà usata. Siccome viene usata, ne possiamo parlare, ma tanto questa sarà usata regolarmente.
Certo,
d'altronde, non vorrei dire, ma quante volte abbiamo visto i morti resuscitare in Star Wars che non c'era nemmeno bisogno di metterceli, ma servivano per sbigliettare due robe.
Palpatine is alive.
Quindi,
Moff Gideon,
questo è uno strumento in più per fare quel tipo di mestiere. E questo mi sembra forse uno dei casi in cui
questo è un caso interessante.
Potrebbe addirittura avere un senso.
Sì, infatti.
Il fatto che lo fai dire a lui.
Comunque
che non si può difendere.
No, certo. No, beh, ecco, così ha scritto lui.
Lo so, ma poi
gli adattamenti, le ma cose.
Poi,
contesto,
cioè, poi c'è anche un altro discorso. Però, al di là degli adattamenti,
la moglie è viva, no? Sì, quindi sì, ha curato quindi, lei. Quindi, certo.
Però anche lì gli adattamenti va tutto benissimo. Testi suoi, sì, ma sono passati 25. Magari su alcune cose, non credo in questi casi che sono. Parla di eventi specifici. Ma in altri casi magari è cambiato idea, cioè una persona sì, anche legge in 20 anni se fosse stato vivo chi ci dice.
Vabbè, però
che
questo è lo stesso
pensava...
che se lo pubblicavi cartaceo.
Certo, assolutamente, certo,
quindi
assolutamente.
Dice è molto una questione di del prodotto che, di come lo usi, no? Di là
chiaramente
del fatto,
come tutte le cose non se, è la dimensione ma è come lo
invece
usi
quello che su cui cioè non è questione etica, ci va la legge e che certo. Se la voce è mia è mia.
L'importante è che facciamo a gara chi stanzia più soldi sull'intelligenza artificiale. Intanto volevo salutare il socio che ci saluta con una mano alzata.
Chi?
Okay. Non lo so, è qualcuno che è sicuramente indietro di cottura, talmente indietro di cottura che è in ritardo di una settimana sulla puntata.
Okay. No. Il socio con la mano alzata, sì, in effetti, attenzione.
No, me la conosco, cioè era preparata per la settimana scorsa questa, ma è in ritardo. Appunto, è in ritardo.
Ma anche lui probabilmente usa Internet Explorer. Io prima di lanciare la mia voce in progress vorrei
lanciare... Cosa vuoi sapere?
No, vorrei lasciare la palla a te perché hai un po' di cose da dire.
Sì. Vado. Io però ero curioso, volevo sapere se Paolo ha visto qualcosa o ha battuto la fiacca.
Ha battuto la fiacca.
Ragazzi,
sta recuperando.
Le serie della settimana, bisogna guardarle. E se io guardo
vabbè,
la serie
ma se tu hai guardato puntate che ancora escono.
Ieri.
Ti sarei messo
sì, ma è quella cosa mi inquieta. Mi inquieta.
Abbiamo i poteri magici e Paolo si è guardato una puntata che deve uscire sabato.
Vabbè, scusa. Allora Paolo l'abbiamo giustificato.
Su gli 883 ero sempre in anticipo di almeno un giorno.
Allora Paolo l'abbiamo giustificato.
Io non sto
sulle ma Fabrizio non
ma sempre a me deve mettere in mezzo.
Qualcosa avrai visto?
Sì, perché
vedi,
per, cioè, qualche, per qualche brutta malattia strana è perché tu mi hai detto di farlo.
È lui la malattia brutta e strana.
Ho ripreso la visione della seconda stagione di Squid Games. E mannaggia te Simone. No, non ce la faccio. Sto facendo veramente fatica. Ormai la voglio finire per principio, ma veramente fatica. Male. Fatto veloce?
Sei stato molto veloce, però vedo il pubblico che annuisce, quindi sono curioso.
Io non ho manco iniziato la seconda stagione.
Bravo, resisti.
Io già devo finire per le nuove stagioni di cui dobbiamo parlare.
Nemmeno il pubblico presente in sala ha bocciato questa serie. Vabbè.
Vuoi andare con i tuoi go no go o mi levo la pratica del...
Come vuole. Facciamo votare al pubblico.
Vuoi sentire dell'ultima... serie animata di Spider-Man?
Lo facciamo parlare Michelangelo ogni tanto, no?
Annuisce.
Allora, vostro amichevole Spider-Man di quartiere, ovvero Your Friendly Neighborhood Spider-Man, è uscita la nuova serie il 29 gennaio 2025. Tra l'altro, primi 3 episodi e poi rilasciati settimanalmente 2 episodi. E questa nuova serie animata, ideata da Jeff Tremmel, che è uno che ha bazzicato roba animata per Disney, ha fatto forse la più famosa, si chiama Craig.
Pensa a quelle non famose.
No, non l'ho mai visto. Comunque, l'attenzione, perché la serie esplora di nuovo, e tu dici
Nada
le origini rota. E le prime avventure del giovane Peter Parker nei panni di Spider-Man.
Sì, però siamo in un'altra.
Approfondendo
il
la sua vita quotidiana mentre si destreggia tra i doveri di studente liceale e supereroe. Attenzione.
Non è il nostro, però.
Allora, inizialmente nei piani della Disney barra Marvel c'era quello di fare proprio i primi mesi barra giorni dello Spider-Man di Tom Holland. Poi hanno detto ma troppo casino, perché dovremmo poi c'era un casino con la timeline.
Pagalo Tom Holland
nel reboot di Tom Holland non hanno mai fatto delle origini di Spider-Man,
sì,
quindi poteva avere un senso diciamo fare l'inversione.
In realtà ci troviamo in un altro mondo, in un altro multiverso. Un multiverso dove sono cambiate tante cose. Molte differenze dal canone, nel senso lui viene regolarmente punto da un ragno e fin lì chiuso, ma da dove viene il ragno, come lui sviluppa i poteri e come lui in qualche modo comincia la sua vita da vigilante, e ha delle piccole, piccole ma significative modifiche, soprattutto i comprimari. Zia May, allora faccio un piccolo, due piccoli spoiler. Zia May
è
vedova, è rimasta vedova prima ancora che Spider-Man ottenesse i poteri. Oppure quello che noi abbiamo visto, che poi tra l'altro è un canone che però si riferisce al Cinematic Universe, non ai fumetti, perché sapete che nei Cinematic Universe Spider-Man ha un mentore che nel film è Tony Stark. Qua invece lo scopriamo praticamente alla fine del primo episodio, quindi non faccio degli spoiler allucinanti, invece è Norman Osborn che come sapete è quello che poi è diventato all'inizio il...
Beh, però questo un po' si ricollega al fumetto, perché all'inizio c'era una relazione
anche nel, a livello cinematografico, anche a quella di Raimi.
Effettivamente c'era questa cosa. Per cui all'inizio si stanno simpatici.
Il team creativo ha avuto carta bianca sullo sviluppo di uno stile che in qualche modo si discostasse un po' dall'ultimo
visivo
certo delle serie precedenti, ricordo solo What If oppure X-Men 97.
Ah, quindi fatto bene.
Allora, ma
è strano.
What If è fatto bene.
No, What If è stato
Marvel, X-Men 97 è fatto volutamente alla vecchia maniera e anche lì ci può anche stare. Per evitare di copiare uno dei tanti stili di animazione, soprattutto quelli utilizzati negli ultimi film animati di Spider-Man, che a noi sono piaciuti molto, si sono inventati sta roba qua. Hanno deciso di rendere omaggio ai primissimi fumetti di The Amazing Spider-Man, e in particolare quelli con l'illustrazione di Steve Ditko e John Romita Sr. Anche
cioè,
se secondo
quello che
me
l'ha inventato è quello che lo ha reso iconico.
Secondo me c'è anche un po' di Jack Kirby da qualche parte, c'è proprio questo stile.
Quello c'è
un po',
sempre.
C'è sempre. La cosa carina è che sembrano dei fumetti in 2D, ma in realtà sotto c'è l'intera infrastruttura 3D. Perché lo si vede nelle animazioni. Le animazioni sono spettacolari, e solo che sono disegnate con questo stile super spigoloso, super... Trammell si è fatto aiutare dal character design Marvel Leonardo Romero. Se volete vedere qualche lavoro suo, lui ha rifatto molte delle copertine dei vecchi albi di Amazing Spider-Man, cercando proprio... Lui ha questo stile che è molto simile a quello di Ditko, proprio né più né meno, con la differenza che è chiaramente uno stile un pochettino più moderno, più sintetico, grazie anche all'ausilio di artisti, e questi ve li andate a cercare perché sono straordinari.
Madonna che nomi.
C'è Chris Samney, che spazia col suo stile tra Ditko, Romita e Will Eisner. Lui fa delle cose che sono veramente strepitose. Lui è uno dei miei preferiti di quel contesto lì, supereroistico old fashion, tra virgolette.
Io invece ho una scimmia feroce per questo.
Paolo Rivera, che in realtà
fa delle cover,
è un illustratore che ricorda a quel punto più Alex Ross, però recupera...
Ma guarda, è una roba strana perché ha questo realismo, quasi tra il pittorico e il fotografico, però... C'ha questo flavor
quando dipinge,
anni 50.
Perché quando invece disegna assomiglia a John Buscema.
Sì,
oppure a Romita Sen.
No, quando dipinge Norman Rockwell.
Sì.
Con un pizzico di 60s in più.
Ma come sta sciorinando nomi qua?
No, ma sono generati dalla I, sono nomi a caso, che non esistono.
E poi l'ultimo che volevo segnalare è Tan Yang, un altro artista della Marvel, e in realtà lui ha uno stile più dinamico, più moderno, però sempre con questa essenzialità, con questa roba super di sottrazione invece che addizione.
Vabbè, quindi abbiamo detto che graficamente vi piace.
Sulla storia è molto defaticante. Ho visto i primi 5 episodi. Te le bevi tranquillamente.
Lunghezza, durata?
La durata 20. solo sì, 20. Poco oltre. Secondo me arriviamo alla mezz'ora. La cosa interessante è che, non essendo doppiato in originale da Tom Holland, però è doppiato originale dalla voce ufficiale di Tom Holland, ovvero Alex Polidori. L'ho visto in italiano e devo dire che la prima cosa
costa meno.
È la prima cosa che proprio mi ha dato una sorta di comfort, zona comfort, è che è lo Spider-Man che ricordiamo noi. Cioè, sarà anche di un altro multiverso, però è quello che c'ha sempre la battuta pronta, c'ha sempre, riesce sempre a trovare, riesce sempre a infilarsi nei discorsi degli altri quando è incappucciato. E invece è il solito ragazzino un po' sfigato, impacciato. E questa cosa, devo dire, è un omaggio a proprio ai primissimi primissimi fumetti di Stan Lee e Ditko.
Devo dire che quello è stato l'unico gap che i nuovi film di Tom Holland hanno coperto e che mancava quelli di Raimi. A Raimi c'era tutta una serie di cose che erano perfette, ma gli mancava quello,
la parlantina
di Spider-Man completamente assente.
Era uno Spider-Man emo anche prima del terzo.
Il terzo è agghiacciante. E forse quella che anche nei film meno riusciti di Tom Holland, ma invece è rimasta molto gradevole.
Sul doppiaggio, oltre a Alex Polidori, c'è gradevolissimo, ve l'ho ascoltato. Vi faccio solo un alert, perché sentirete un sacco di zii.
Bella zia,
zio fa.
No. Proprio, ehi zio! Ah, zio, sei caduto! Bella zio, prendi zio, questo!
Questa prende dall'ultima incarnazione di
però. Ma scusa, ma l'hanno doppiato a Torino.
Però, porco zio.
Ma la domanda, sai che è solo una. La domanda è solo esclusivamente una. Ragnatela biologica o tecnologica?
Tecnologica.
Ok, vedi.
Quindi siamo più
più moderni. E volevo intanto salutare, però, Paolo.
Ehi, ciao Paolo.
Ci suggerisce di giocare. Paolo De Fina, nostro amico. Paolo De Fina, ciao. Che ci suggerisce, volendo, perché evidentemente gli è piaciuto, di giocare ad Amazing Spider-Man a questo punto. Anche perché recupera questo.
Ne parlano terribilmente.
Ma tu non c'hai giocato.
Io ho giocato di Amazing Spider-Man. Sì, ho giocato quello in effetti.
Cioè, glielo devo dire io.
Sono passati tre anni, ragazzi.
Quello vale la pena? L'accendiamo questo consiglio?
No, però aspetta, io ho giocato Miles Morales. Ho giocato Miles Morales.
Allora, prossima settimana giochi a questo e ci fai sapere. Tra l'altro, qualcosa devi pure fare. Dai.
Tra l'altro, il gioco Miles Morales, che è doppiato dal nostro amico Muia.
Gian Andrea.
La voce di Miles.
Molto gradevole, comunque, un po' ripetitivo.
Ma io ve lo consiglio, io ho trovato molto, molto gradevole, molto bello.
Allora, ti chiedo solo una cosa, perché io ho visto la prima puntata, l'ho vista.
Sì.
E è la prima puntata, quindi posso dire che lì viene punto dal ragno.
Sì.
Che, cioè, lui è in mezzo alla strada e poi gli arriva sto ragno e lo punge.
Sì.
Ecco. Messa così è una puttanata che la metà basta.
Yes.
Ma tu mi sai dire che in realtà
ci sarà un
c'è
perché?
Un senso a quella cosa?
Allora, c'è un senso.
C'è
un senso
così.
Di ragno.
Non c'è ancora. Però è interessante il fatto che, secondo me, c'è una componente che è un po' sottintesa. Non so bene se sta. Sembra che in pratica i poteri dell'uomo ragno non siano più stati regalati dalla scienza, ma dalla magia. E non posso dire di più, perché nel primo episodio si vede un personaggio. Quindi questa cosa qua in
non è ancora spiegata, però alla quinta episodio non è ancora spiegata.
Ce ne sono altri.
C'è la speranza che lo spieghino, ecco. Sì. Perché se no, per me è. E muore lì.
Speriamo.
Togli il volume e ti guardi le immagini.
E guardi che sono bellissime.
Che sono bellissime.
Tra l'altro, lui cambia. La cosa fichissima è che lui cambia quando finalmente decide che il suo costume è da.
Da rifare.
No, che il suo costume è da merda. Cioè, se l'è fatto in casa, è proprio brutto come la fame. Ovviamente c'è chi ha più soldi, dice: ah, ci penso io. E in ogni episodio ha un costume diverso.
Ah.
Che lo fa. Cioè, è carino perché. Se hai una memoria di tutti i costumi storici dell'uomo ragno, vedrai cose che ti faranno piangere il cuore. E la cosa figa è che la sigla, su cui stendo un velo pietoso, perché ascoltarla in inglese c'è il tema. È sotto Cireppa 1. Quindi in inglese fa ancora. Dici, va tanto, non so cosa cazzo dice. In italiano sai quello che cazzo dice e ti passa la voglia di vivere.
No,
no, però è decente, è decente. E ogni finale della sigla c'è riprodotto una vecchia copertina
con
il costume che ha nell'episodio. E questa cosa aggiunge un più uno al fatto che ha ottenuto sti cazzo di poteri dall'alto.
Proprio così.
Credo che sia difficile succeda, però mi piace, sarebbe molto bello se ci fosse il mio costume preferito in assoluto di Spider-Man.
Quale?
Che è quello da torcia umana col sacchetto di carta in testa.
Non è ancora arrivato.
Che era un bellissimo episodio in cui lui finisce dai Fantastici 4, che gli si è rotto il costume non c'hanno niente, quindi gli danno un costume di della torcia umana.
Perché tanto tu dici, loro il volto scoperto. Ma io non posso stare col volto scoperto.
E quindi prende un sacchetto del pane, ci fa due buchi e se lo mette in testa. E quello è il mio costume
fantastico,
preferito.
Fantastico, fantastico.
Vabbè, io vado
vai
velocissimo.
Go, rimaniamo, vai velocissimo.
I miei go, no go. Go, no go. Allora, vediamo un po' se questi indovinate se è un go o no go.
Dai, ci
allora,
proviamo.
Si tratta di Detective McLean.
McLean.
Che io ho iniziato a vedere perché ho letto male.
McLean. Ti sarebbe piaciuto.
Invece McLean. L'ho dissotterrato da Prime.
Posso dirlo già subito?
Eh?
È detto così, se sei inventato così, no go. Non credo che sia un no go. Credo sia un no go.
È una serie canadese, canada-statunitense, okay. È già, vecchiotta, 2015.
È già questo rischia il no go.
Ah, 2015,
è vecchia. Ah. Di ben 10 episodi.
Quindi. Wow.
Allora, vi do un altro indizio per capire se è go o no go. In Italia è stata trasmessa su Giallo.
No go, no go, ragazzi. Questa è no go.
Cioè, o no go o è un go uno. Cioè, nel senso che è talmente brutta che fa il giro.
E la protagonista ve la ricorderete in Lie to Me. Faceva l'assistente di Lightman.
Okay.
Kelly Williams.
Sì, Kelly Williams, ok.
E lei è la detective principale ed è sposato con sto tizio che è Jonathan Scarfì, che è un prezzemolino che io sono sicuro che l'avete visto da qualche parte. Adesso certo. Questo nome non vi dice niente, però ha fatto La signora in giallo, ER, Un detective in corsia, Grey's Anatomy, Smallville, Flashpoint, Law and Order, Desperate Housewife, Avvocato in New York, Val Helsing. Cioè ne ha fatti uno zilione.
Sì.
Quindi è una faccia straconosciuta, 80%, ma che nessuno sa come si chiama.
80% tutta roba del cestone comunque.
Anche 80% o muore o è l'assassino praticamente.
Allora vediamo un po', vi do la trama perché magari avete ancora dei dubbi se è un go o no.
Dai,
allora, lei è una detective che capisce le persone.
Oh.
Ok, è tipo una buona Mary Sue con il bene nel cuore, non so come. E ha un marito che, indovina un po',
eh?
È perfetto.
Perché?
Cioè, che mentre lei se ne va col collega in giro a risolvere i casi, che sono tutti abbastanza fiacchi, se posso dire, gestisce le cose in casa con i figli. Io non ho capito ancora che mestiere fa questo qua. Cioè, okay. Se sta proprio a casa tutto
il
giorno oppure...
Il casalingo, probabilmente.
Però, No, cioè la mattina esce per andare al lavoro. Cioè non capisco, non capisco. Però sta sempre a casa, cioè veramente non capisco.
È la husband.
No, in realtà va a giocare alla macchinetta.
Al pacinco.
Pacinco, sì.
Allora, poi loro hanno due adolescenti che sono proprio loro figli, che sembrano proprio...
È detto così. Cioè, ogni tanto aprono una porta e dentro degli adolescenti.
C'è un motivo perché lo specifico. Perché innanzitutto sono proprio figli loro. Cioè, sembrano usciti da un campo intensivo di rieducazione dell'azione cattolica.
Mamma mia.
Così. Che purtroppo devono convivere con i cugini. Perché i cugini vanno a vivere da loro perché la mamma gli ha mandato in galera i genitori. Perché questi...
Okay.
E quindi ci avranno un po' i coglioni girati, sti cugini. Ma, cioè,
mitemente. Però loro sono birbanti.
Aia.
Tipo, fanno le cose che fanno gli adolescenti. Tipo, quando i genitori vanno fuori,
fanno
organizzano una festa.
Classico.
Ma questo è un dramma. Perché
gli altri
i figli,
veri...
i figli che sono... probabilmente gli hanno inoculato qualcosa, sono di una rigidità,
okay.
Per cui
guarda,
c'è questo dramma
di rapporto
tra i cugini.
Se alla fine venisse fuori che sono alieni sarebbe un capolavoro.
Vero, 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 vero.
È come mettere nella stessa stanza, che ne so, Flanders e Homer,
okay.
No? E dove purtroppo...
Il protagonista
ma a proposito di stanze, invece il diavolo è venuto nella nostra stanza, Paolo Garrone,
l'abbiamo evocato,
sì.
Se non avete mai sentito proprio sulla pelle il senso, il significato profondo
di
del
disagio,
termine
allora.
Boomer e cringe,
okay.
La dovete vedere,
okay. Mamma
la
mia.
Dovete vedere perché il livello di boomeraggine,
c'è un case study praticamente,
non pensavo fosse possibile. Cioè, c'è proprio di livello di bacchettonizzazione, di fuori luogo, fuori tempo. Cioè, invecchiata no male, di più. Cioè, è una roba. È un è proprio un distillato agghiacciante dei valori proprio della famiglia del Mulino Bianco a stelle e strisce, proprio quella roba
e
lì.
Ha solo 10 anni,
un po' di maga in mezzo.
Beh, giustamente della White Mulin, no, White Mill, scusate, White Mill.
Quindi cioè tutto quello che succede, dalla trama, i personaggi, tutto è talmente costretto a muoversi attraverso l'inossidabile sovrastruttura mitologica, volevo sempre bene, che l'effetto cringe è addirittura inaspettato, perché tu non ti aspetti da una serie così che proprio senti sulla pelle che ti si rizzano i peli mentre mamma quella mia dice a una no. C'è una puntata dove ci sta una ragazza che è la figlia di un padre violento, okay, e quindi fa la fuitina con il ragazzo che è un ragazzo violento.
Ah.
E questa sarebbe molto interessante. Però quando la vanno a salvarla, perché lei ha fatto la fuitina, quella, a posto di manganellare due e ficcarli dentro, gli fa il pippone dicendo non è il vero amore questo, il vero amore, né? Durante mentre quelli si stanno ammazzando di botte dall'altro lato, il suo socio e il genitore violento là, che lei gli fa il pippone moralizzatore, cioè io non sapevo se ridere, piangere, ero paralizzato.
Comunque, a proposito di evocazione, c'è Paolo sempre che ci chiede se è stato evocato con Boomer e Cringe.
No, perché prima ci ha salutato un altro Paolo e noi pensavamo
lo scambio di persona. Quante ne hai viste?
Ne ho viste, l'ho finite.
Perché
una tira l'altra, ovviamente.
Immagino.
Soprattutto sono 10.
Ciliegie avvelenate.
E questo è un altro elemento proprio della lore che c'è dietro questa serie. La puntata 5 su Prime è la 1. Cioè, tu guardi la prima, guardi la seconda, guardi la terza, la quarta, parte la puntata 5 ed è la 1.
Cioè il pilota l'hanno messo in mezzo.
L'hanno rimesso in mezzo.
Cioè, perché tu
quindi sono anche la 5.
Quindi sono 9.
La 5 la 0 perché l'hanno rimesso.
L'hanno sovrascritta, hanno rinominato il file.
È bellissimo.
Forse era così brutta che hanno finto l'errore.
Allora, per dirvi quanto ha avuto successo, sono 10 episodi, perché l'hanno interrotta talmente al volo che l'hanno interrotta nel momento in cui uno dei protagonisti sparisce, perché viene rapito, eccetera. Cioè, e poi non l'hanno ripresa più. Cioè, è una serie che ha avuto anche questo. Quindi, se volete, per me, io direi no go.
Okay.
Ma anzi, no start proprio.
Direi di sì.
Però, se volete questa sensazione di cringe fuori scuola, questa è un'ottima esperienza per dire: ho capito il significato di boomer e cringe.
No, per fare. Sì, cioè, sai quando sui dizionari, no? Cioè, ti dicono una parola e poi ci sono le frasi che ti fanno l'esempio e poi c'è il link a questa serie.
Esatto. Riusciamo a trovare qualcosa di più interessante?
Allora, Bodkin. Serie uscita su Netflix, è irlandese statunitense.
Strano.
Gli attori sono un po' minori da noi, però sono molto forti in Irlanda.
In Irlanda.
Ok. Ed è la storia di una giornalista investigativa che si chiama Dove.
Ah, come personaggio
di questo? Rondine.
Dove?
Esatto.
Dove?
Colomba.
E come il sapone si chiama. Ok. La tizia è una piuttosto fumantina e ha dei modi molto spicci. E dopo il suicidio di un suo informatore, la mandano via. Lei lavora a Londra.
Lei lavora,
e gli dicono: senti,
fanno
l'indagine, è meglio che tu te lì, perché sennò fai i casini.
Certo.
E quindi la mandano in Irlanda, perché lei è nata in Irlanda, in sto paesino sperduto dell'Irlanda, ad accompagnare un famoso podcaster che doveva fare una puntata crime su un crimine molto vecchio che era successo lì.
Chiamato Matteo De Simone.
Esatto. Ah. E il gioco è un investigativo comedy,
ok,
un po' drama, un po' comedy, cioè non è le puntate, ho visto le prime
dramedy,
è un dramedy,
è un po' come gli irlandesi,
è ben chiaro, secondo me più drami che comedy,
ok,
perché è un equilibrio un po' particolare,
è un drammomedy,
perché ci sta questo podcaster che è proprio il tizio che vive in città, ha vissuto in città tutta la vita e poi si ritrova dentro sto paesino e quelli
lo prendono per il culo, cioè lo fanno girare, lo riporto. E lei, che sa, che conosce, gli dice: ma sei un coglione, cazzo, ti stanno prendendo per il culo. Okay. Però è giocato, non è semplicemente la macchietta, perché in realtà lui ha le sue ragioni che hanno un senso anche in quel contesto lì.
Okay.
Quindi c'è un equilibrio tra il racconto di lo specchio della società, diciamo di città, con il confronto con il paesino, ok?
Lei poi è un trade union, perché essendo nata lì, ma avendo fatto una carriera...
E infatti noi seguiamo lei perché lei svela in modo molto diretto le ipocrisie sia di un lato che dell'altro.
Bella sta cosa. Carino. Molto carino.
E in più c'è la storia che poi si incesta, nel senso che questa situazione che sembrava giusto per far raccogliere due voci e fare un podcast è più complessa, e lei quindi si ritrova che là dovrebbe tornare a Londra, ma vuole stare qua perché sta scoprendo delle cose che...
Che carina sta cosa.
Secondo voi cos'è?
Questo è un go. Questo è un go.
Questo è un go, dai.
Questo per me è un go.
Bella, bella.
No, Dead Wind si chiama
Bodkin.
Bodkin. Su Bodkin. Netflix ed è
dell'anno scorso.
Sì, però è uscita recentemente sulla mia flusso.
è ancora troppo macchiato dalla melma.
E poi fresca, rapidissimi con un go e un no go.
Vai.
Allora,
telegrafico.
Il go super rapido è Mythic Quest, è uscita su Apple TV. La quarta stagione.
Ah, non l'ho recuperata.
Per chi non sappia, non sa cos'è, è una serie, è una specie di The Office incrociata con Silicon Valley, che parla delle dinamiche d'ufficio dentro a una società di videogiochi.
Carina.
E quindi è sopra le righe, è un po' comedy. Un po' quindi nerd. Se vi sono piaciute le altre stagioni, boh, mi piace pure questa, perché è proprio in totale continuità.
Okay.
I personaggi sono carini, ti affezioni, le puntate sono piccole, quindi questo è un go.
Una defaticante senza colpo ferire.
Se vi è piaciuto, certo. Perché se non vi piacciono quel tipo di dinamiche, un po' nerd, battute un po', che devi conoscere un po' il tema, no. Però a me piace e io me la guardo. Beh. Quindi questo è go. E l'altro è un definitivo completo. No,
mettiamo una pietra tombale.
Ah, una lapide.
Allora, alla fine della visione del Conte di Montecristo, cosa ci resta?
Cosa ci resta?
Il Cristo e basta. Ok. Tutti i difetti di cui abbiamo parlato sono straconfermati, anzi a tratti diciamo anche rafforzati.
Ah, quindi, è un crescendo.
Mi hai talmente proiettato un senso di rifiuto e di disgusto per questa fiction che ho cominciato ad ascoltare, fermo sul fatto che su Audible c'è la versione integrale del libro di Dumas, Il Conte di Montecristo, narrato da un attore, non è un attore, è proprio uno che fa la voce dei libri, uno che fa proprio quello di mestiere.
Bravo.
Strepitosa, sono andato avanti, devo dire che porca miseria quanto è attuale.
È bello, è un bel libro, incredibile.
Resta un bel libro.
Non l'avrei mai detto libro. Guardando la serie.
Invece
a me mi hai fatto venire voglia di recuperare una serie anime di un pochino di anni fa che sembrava molto molto
sul
interessante. Sul
Conte
di Montecristo.
Anche di quello ho sentito parlare.
Uno stile
bene.
Grafico molto particolare, con dei colori acidi. Era un po' strana.
Però se la guardi, ci dici qualcosa la prossima volta. Troviamo salviamo quest'opera
per le nuove generazioni.
E quello lì, se non ricordo male, era un'ambientazione non so se addirittura vagamente futuristica. Però è un'ambientazione spostata nel tempo.
Se è futuristica, fantascienza, ma devo fuccare.
Non ricordo. Ricordo che avevo visto
cerchiamo di recuperare informazioni. Chi ci sta ascoltando in diretta o dopo nel podcast vuole darci informazioni, ce le scrive nei commenti.
Informateci, commentateci.
E mo adesso ci tocca.
Ci tocca.
Tocchiamoci.
Serie TV.
Black Doves, colombe nere.
Colombe nere.
Serie inglese creata da Joe Barton, che è creatore della serie Progetto Lazzaro per Netflix. Anche questa è per Netflix. Sono 6 episodi che oscillano tra i 52 e i 56 minuti, rilasciati dal canale a partire dal 5 dicembre 2024.
Ma perché non riescono a fare i minuti precisi? Una volta si faceva 50 minuti, 50 minuti, no, 40 minuti, 50 minuti. Ma perché? Mamma mia.
In realtà,
fastidio che mi dà.
La serie era nata come serie limitata, cioè una miniserie fatta e finita, e alla fine è stata già rinnovata per una nuova stagione.
Ne parleremo.
Ne parleremo. Ne parleremo. Ma intanto, di cosa parla la serie?
Mancano pochi giorni a Natale.
Ho sempre Ellen. Sul pezzo noi, eh.
Ellen è la moglie del ministro della difesa inglese, ma anche una Black Dove, un agente segreto che fa parte di un'organizzazione privata che vende segreti di Stato ai migliori offerenti. Ellen ha una relazione extraconiugale. E quando qualcuno uccide il suo amante, il suo obiettivo diventa quello di vendicarsi e di scoprire le ragioni di questo omicidio, le cui conseguenze potrebbero persino portare sull'orlo di una guerra. Il compito che non affronterà da sola, perché proprio per affiancarla e proteggerla è stato richiamato a Londra il sicario Sam, con cui Ellen ha un profondo legame di amicizia.
Scendiamo il trailer.
Buonasera, mi chiamo Sam.
This... Ellen.
Sì, cerca di non dire la metà del tuo vecchio nome quando ti presenti. Lo insegnano durante la prima lezione di spionaggio, mi pare.
Benvenuti a bordo, signori. Capitano, il secondo pilota è il signor Dose e il navigatore è il signor Kraft. Over.
Dose.
Over.
Kraft.
Salve.
Lo conosci?
L'importante è non fare mai un overdose.
Voglio trovare chi ha ucciso Jason.
Lo so bene.
È quello che preoccupa tutti.
Ricordo, mancavano 4 giorni a Natale.
Il mondo non è governato come credi tu.
4 giorni a Natale.
Chi sei?
Lei.
Non io, lei.
Sì, io sono lei.
Risponda alla mia domanda, lei chi è?
E l'ho già detto.
Hai messo a rischio l'intera organizzazione.
Oh, Pupacco.
È morto.
Oh, Pupacco.
È nel mio capanno.
È morto. Il tuo capanno.
Lei è sordo.
No, lei è cieco.
Non sono cieco, lei è cieco.
È quello che io ho appena detto.
Zitto, basta. Lei.
Sì?
Non lei, lui. Come si chiama?
Me.
Sì, lei.
Io sono me.
Lui è me. E io sono lei.
E io prendo tutti a calci nel culo. Sono stanco di questi giochetti.
Ok.
Sti colombi.
È bellissimo. E cominciamo con la nostra recensione tecnica di questa serie, partendo ovviamente dal cast. Protagonista e personaggio principale Keira Knightley, che ovviamente c'ho bisogno di essere presentata, ma sappiamo, ha esordito Sognando Beckham e poi ha preso il là con la saga dei Pirati dei Caraibi, ha fatto un sacco di cose. Qui interpreta Ellen Webb, cioè moglie del segretario di Stato per la difesa britannico Wallace Webb. Per questa serie si è cuccata una nomination ai Golden Globe e al Critic Choice Awards.
Quindi, è interessante che abbia saltato la parte di Star Wars.
Sì, avrebbe anche fatto l'episodio 1, però è meglio.
No, la cosa interessante,
non rovinargli il curriculum.
Esatto,
non
posso dire una storia di vita. Keira Knightley insieme a Natalie Portman in quel periodo particolare. Peccato che erano veramente sogni proibitissimi. Che belle ragazze.
Chi era? No, ma tutte e due. Belle donne.
Poi quando le hai viste tutte e due insieme in episodio 1, a Minaccia Fantasma, solo che lì una delle due forse era ancora minorenne. Quindi,
Parlando di boomerismo.
Boomerismo.
E sì, partono i sax in sottofondo. Poi abbiamo Ben Whishaw. Lo abbiamo visto in A Very English Scandal recentemente. E nel ruolo di Rabbi Milligan nella 4ª stagione di Fargo. Ma anche nelle pellicole di 007 di Daniel Craig, come Skyfall o No Time to Die, perché lui era Q.
Il nuovo Q.
Ma soprattutto in originale è la voce dell'orsetto Paddington.
La voce ufficiale.
È la voce ufficiale dell'orsetto Paddington.
Attenzione.
Che qui interpreta il sicario Sam Young. E poi abbiamo Sarah Lancashire, che.
Attenzione.
Lancashire. Che ha una carriera monumentale.
Cassiera monumentale.
Una cassiera monumentale. Hai il premio dell'Eurospin.
No. Ha una carriera monumentale, ma soprattutto tanto noi la conosciamo un po'. È un viso che abbiamo già visto.
Però tu lo sai che se ha una carriera monumentale e che ha fatto tanto teatro e ha vinto tanti premi,
stai nel Dottor Who.
Quella rincorsa la senti proprio.
Diciamo che in Inghilterra è famosa soprattutto per il teatro, dove ha vinto una quantità di premi inenarrabile, che qui è Red, il capo di Ellen. Poi tra gli altri attori segnaliamo, ce ne sono diversi, è un prezzemolino che abbiamo già visto frequentemente.
Sono legato, chi ha visto quella serie, che ha visto quella serie sa.
Perché Andrew Buchan, che è il ministro della difesa, cioè il marito del personaggio della Knightley, noi l'abbiamo visto come Mark Latimer in Broadchurch.
Quante pugnalate. pugnalate al petto.
Porca miseria.
Quante pugnalate.
Poi l'abbiamo visto anche in The Crown, perché era Andrew Parker Bowles, e nella seconda stagione di Carnival Row.
Sul quale mettiamo una generosa lapide. Pietra sopra.
Assolutamente. Per quanto riguarda la regia e la messa in scena, abbiamo la regia che è realizzata in tandem a cura di Alex Gabassi, che ha realizzato...
Romagnolo.
Gabassi. Che ha realizzato The Frankenstein Chronicle, The Crown e Raised by the Wolf, quindi insomma
se la gestisce
not male. E Lisa Gunning, che ha lavorato sulle ragazze elettriche.
Lei è una montatrice e il primo accreditato come lavoro di regista vero e proprio è la ragazza elettrica.
Quindi la messa in scena è molto curata e precisa, suggerisce un'atmosfera diciamo più generale e meno action oriented.
Cerebrale, sì, c'è una certa...
Sì,
mentalismo del...
Niente a che vedere con quello che succederà prossimamente, certo. Ma diciamo che è tipica di un certo tipo di spy thriller, che punta più sulla tensione psicologica e sull'eleganza formale che sull'azione frenetica. Però in merito alle scene d'azione che ci sono,
sì.
C'è una sorta di bipolarismo, perché ci sono alcune scene volutamente molto pulite, per esempio dentro l'appartamento delle due killer o nel primo covo dei criminali, e altre caotiche, come succede a un certo punto dentro un locale, che quasi seguono un po' il flusso dei pensieri di chi è coinvolto in quel momento. Cioè è come se la resa di quelle scene di combattimento restituisse le emozioni del personaggio che le sta vivendo in quel momento.
Non quindi è che più semplicemente uno la diretta a un regista.
No. È proprio lo percepisci.
Ah, è proprio voluto.
Sì. È proprio... Anche perché stiamo parlando, lo vedremo dopo, di una storia dove l'emotività subentra molto nel tema spy.
Sì, quindi,
come dire, questa cosa viene restituita nell'immagine, perché quando l'emotività supera l'etica professionale, questo si ribalta.
Si rompono certi meccanismi.
Piccola curiosità. No, aspetta, mi sono perso un pezzo. Ci sono le sparatorie anche.
Sì, certo.
E le sparatorie, devo dire, queste forse un po' meno riuscite, perché ci sono alcune che sono al limite del fumettistico. Però al limite, cioè riescono comunque a mantenere salda la sospensione.
Quindi non come Diana, sito del Diana, no?
No. Lì secondo me fa di nuovo il gioco. In realtà, chi le sta guardando?
Sì, perché c'è tutta la scena del flashback che tecnicamente lo sta vivendo lui, ma lo sta raccontando lei, quindi c'è il distacco.
Ma nella scena in cui sono dentro la casa, c'è una scena famosissima, nel secondo o terzo episodio, dove nel passato irrompono nella casa di Sam e il suo compagno, e noi inizialmente vediamo quello che vede il compagno, vede un nuovo Sam, che non è il suo fidanzato, ma è uno che prende le pistole, spara, usa se stesso per proteggerlo, e quindi lui vede questo,
vede quello vero, insomma.
Esatto. E poi c'è sul finale c'è invece quello che vede Helen, perché Helen interviene, e questa secondo me è molto bella. Non è così didascalico,
ma lo
si percepisce
assolutamente. C'è una curiosità: tra le location londinesi che vediamo nella serie, ce n'è una che vi consigliamo di ricordare di tenere d'occhio, soprattutto per il suo singolare aspetto. Perché nella finzione la sede dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America. È un palazzo di forma cubica che presenta due lati tempestati da originali vele trasparenti. È stato progettato da Kieran Timberlake e in realtà è la vera ambasciata degli Stati Uniti d'America, quella che è a Londra. E come dire, dentro e fuori sarà anche set di un'altra serie che vi recensiremo molto presto, tipo la settimana prossima,
dove però non è l'ambasciata
americana.
Stati Uniti. Vabbè, però,
perché
però
la serie è soprattutto americana,
sì.
E quindi c'è doppiaggio, devo dire, la versione italiana piuttosto gradevole. Ci sono le voci ufficiali di Keira Knightley, cioè Miriam Catania, di Winshow, che è Emiliano Coltorti, che se la cavano benissimo.
Di più, secondo me.
Quindi secondo me questa è una serie che potete tranquillamente godervi in qualsiasi versione.
Secondo me c'è anche un plus per quanto riguarda il lavoro bellissimo, e secondo me che ormai calza a pennello su Ben Winslow che di Emiliano Coltorti.
Allora, Emiliano, che abbiamo, ricordo, avuto il piacere di intervistare anche per Doppi Attori, una voce che io trovo meravigliosa e che ultimamente
sta un po'...
è un po' prezzemolo, cioè lo senti un po' dappertutto, ma non è un male, perché è sempre particolarmente gradevole, soprattutto su questi personaggi un po'... lui ha questa capacità.
Io aggiungo che secondo me è per per tonalità, per armoniche, è assolutamente identico alla voce originale di Ben Whishaw.
Ci sta, è incollatissimo.
È incollatissimo ed è talmente che se tu provi a guardarti 10 minuti di episodi con la voce originale, 10 minuti di episodi con Emilio Contolti, non fa differenza. Ti sembra che l'attore stia parlando in italiano.
Ok, l'intelligenza artificiale.
No, è proprio una roba che il suono è identico. Probabilmente non è stato scelto a caso.
Esatto. Poi l'altra cosa che mi piace tantissimo della voce di Contolti è il fatto che mi fa impazzire questa cosa. Riesce a essere contemporaneamente estremamente pulita eppure molto sporca. Cioè non ha le sporcature che ne so di uno Ian Sante che c'ha il rock eccetera, eppure è estremamente, riesce a essere estremamente realistica, non come quel problema di cui abbiamo parlato tante volte, per esempio dei doppiaggi molto vecchi in cui i personaggi sono sempre molto, cioè sta interpretando lo spacciatore di strada tutto mezzo ubriaco eccetera, che però parla un italiano perfetto pulitissimo eccetera,
e lui è una roba, secondo me lavora molto sulle maschere, fa delle cose veramente interessanti,
è proprio un bello ascoltare.
Invece per quanto riguarda la recensione tecnica, dobbiamo dichiarare che nel consistente panorama delle serie a tema spionistico, questa Black Dove si insinua in una nicchia dal sapore piuttosto originale. Questa è la grande originalità di questa serie. Prende alcune meccaniche classiche della comedy, soprattutto quella legata al racconto delle vicende, delle relazioni di un gruppo di amici, e le inocula in uno spy thriller a tratti anche piuttosto feroce. Ci sono dei momenti che non sono proprio leggerissimi.
Per niente.
Soprattutto il primo omicidio di Sam.
Porca paletta. Quello,
tra l'altro me lo sono spoilerato esattamente 30 secondi prima, perché ho capito che c'era qualcosa che non
era. Ma lì si cioè, tra l'altro è una costruzione, quella roba lì.
Però lascia qualche tocco di ironia e humor, però al quale però sfila la commedia, che è un po' un meccanismo classico della black humor o della commedia nera, cioè, british.
È una spy story, però c'è l'ironia, cioè, non è commedia, non è, però quella impronta ironica
che solo gli inglesi riescono a fare, secondo me.
Esatto, solo loro sanno.
Il risultato è prima di ogni cosa una serie di esseri umani, sentimenti ed empatia, che deve però confrontarsi con macchinazioni, segreti, pericoli e i codici e le rigidità anche delle regole di un mondo che invece prevede l'assenza di emozioni, quello delle spie, dei complotti e dei sicari. Poi qua c'è il fatto del doppio, di fingere di essere qualcun altro, quindi insomma è ancora più complicato.
Poi vabbè, io ho trovato anche interessante questa cosa che per una volta sono spie freelance tecnica, cioè nel senso non sono
enti governativi,
eccetera, ma sono
un'agenzia privata. Leggerezza e tensione viaggiano in ottimo equilibrio senza mai finire in nessuna forma di eccesso o scavallamento, neppure quando la serie, e ci sono dei momenti, utilizza personaggi al limite del sopra di righe, e qui fanno un lavoro secondo me molto carino, come nelle due killer sociopatiche Williams ed Eleanor, che fanno dei dialoghi spesso surreali che servono in realtà ottimi spunti narrativi. Questa è un'altra cosa che dici: ah, questa è linea comica, no. Perché entrano a gamba tesa proprio sulla storia e in qualche modo forniscono elementi, cioè, per
bucio di culo.
Cioè sembra, se mi permettete, quasi un'iniezione di Guy Ritchie, ma senza portarla così all'estremo,
a quell'eccesso lì.
Esatto, un pizzico di Guy. Quei due personaggi sono un pizzico di Guy Ritchie.
Sì, decisamente. Non è uno stravolgimento del paradigma, né una serie dirompente che smonta e distrugge le regole seriali o del genere, ma che sicuramente le utilizza in maniera piuttosto originale e godibile. Potrebbe essere un figlio spureo di Guy Ritchie da quel punto di vista.
Sì,
ci sta tranquillamente.
Ben misurato.
Scale.
Da qui arriviamo alle nostre scale tecniche, ricordandovi che la scala tecnica nostra ha un range che parte con uno Superstition di Mario Van Peebles. Un amore che abbiamo
per
questa serie terrificante.
Dobbiamo trovare una 1 nuova.
E arriviamo al 5, dove noi piazziamo la doppietta Breaking Bad e Better Call Saul. Questa serie si becca un 3,5 su 5.
Dai.
Cioè Black Dove è un'ottima defaticante che lavora su un set di personaggi intriganti in buon equilibrio tra ironia, azione e thrilling, affrontando il racconto spionistico su una linea e un punto di vista leggermente diverso dal canone. sono sentimenti molto umani e personaggi viscerali ed emotivi a muovere le vicende, molto più che gli intrighi e i segreti, e quindi sono molto più importanti quelli privati di segreti piuttosto che quelli per il bene della nazione o del mondo addirittura.
Sì, anche perché poi quando si scopre il mistero dici ah, tutto qua, poi finisce malissimo,
finisce però, però. Quello che ci lascia un po' perplessi sicuramente sì. è non siamo del tutto convinti del desiderio di realizzare nuove stagioni, perché è vero che narrativamente lascia un ponticino aperto che poteva, però
secondo me c'è una chiusura semi aperta, anzi non nemmeno semi aperta, no, è una chiusura sospesa,
socchiusa.
Che secondo me, no, c'è proprio quella chiusura sì. classica dove i due protagonisti, quelli che rimangono, si fumano la loro sigaretta, parlano del futuro, ma tutto e la telecamera si allontana. Quella è una chiusura perfetta per chiudere una roba che può lasciare tranquillamente spazio al lavoro dello spettatore.
Quindi per quanto riguarda noi ci sembra che sia sufficientemente compiuta e ci stava bene chiuderla lì, quindi siamo perplessi, quindi ci ripromettiamo quando uscirà la stagione 2 comunque di magari
confermare
non
fuori o smentire,
confermare o smentire se ci hanno sorpreso, esatto, con una buona seconda, esatto, serie oppure no.
Ora allora, fatto come Walking Dead che ha fatto la
non girare quelle,
non scoperchiamo
le tombe soprattutto. Vediamo che scimmie abbiamo. È sempre lei, scalmanatissima, ma scimpanzé. 3 su 5, scimmia ben piazzata per tutta la serie, non esplode fino all'orango ma fa il suo mestiere per tutta la stagione con qualche buon picco. Consiglio per la fruizione questa serie stasera, diamo la fruizione assolutamente libera, non ci sono particolari controindicazioni né posologie preferenziali. Io l'ho vista praticamente una al giorno,
sì,
è stata,
però si può guardare in binge watch come sì, vuole, questa sì, proprio sì, sì, non c'ha varianti,
anche perché
varianti.
6 episodi insomma, sì, si riesce insomma a fare con una certa.
Ma adesso invece torna la nostra Virtual House Band con La spia che amava
troppo.
Aspetta,
scusami, questa è la settimana di Sanremo. Mi avevano mandato loro già delle proposte, no, delle prime cose che erano molto sanremesi. Tu senti, sentite, non dobbiamo fare controprogrammazione.
No,
noi. Però presentiamoli a questo punto come Sanremo, no?
Sì, di?
Ok, vai.
Di?
I Nerd Monkeys.
Dirige Beppe Vessicchio.
Ovviamente.
La canzone è La spia che amava troppo, cantano i Nerd Monkeys.
Londra nasconde i segreti di stato, lei è una spia ma suo marito è fidato. Di giorno è la moglie di un uomo di potere, di notte vende segreti come fossero pere. Nelle Black Dogs è entrata per necessità, ma il suo amante ora è morto, vuole la verità. Quando le spie si mettono a mare tutto può solo peggiorare. Non è la solita storia di spie, niente gadget o grandi fantasie, solo amici con troppi sentimenti che tra segreti restano vincenti. Con una guerra all'orizzonte e vendette da far fronte, con una guerra all'orizzonte e vendette da far fronte. Sam torna a Londra per darle una mano, mentre due killer pazze non vanno lontano.
Questa è scritta da Valerie Manera.
Questo mondo di calcoli e mosse, le emozioni sono sempre le stesse scosse. L'ambasciata è un cubo di cristallo dove i segreti ballano il tango. Il doppiaggio è quasi perfetto mentre la trama trova il suo assetto. Quando le spie si mettono a mare tutto può solo peggiorare. Storia di spie, niente gadget o grandi fantasie, solo amici con troppi sentimenti che tra segreti restano vincenti. Con una guerra all'orizzonte e vendette
da Italia 1 2001 pomeriggio.
Forse una stagione può bastare per questa storia da
faccio un videoclip della sigla.
Hai visto la roba, eh? C'è dove poi c'è versioni molto più sanremesi, però mamma noi mia. Non facciamo come Tony F che ci snaturiamo per andare a Sanremo. Bravo, non lo facciamo noi.
Bravissimo.
No, è molto lungo.
E poi anche schiacciare next.
4,
no, no, ci tengo. 3, alla 2. Hai fatto l'automazione. Usiamo
l'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa, prendi, sempre.
Sardonico. Oggi l'opinione è sardonico.
Di De Simone.
Sardonico, chissà che significa. Sardonico. Sarà una roba che si mangia, un pesce.
Un pesce.
Ho mangiato un sardonico al sale.
Ma l'hai mai assaggiata la bottarga di sardonico?
Costosissimo.
Sentiamo Gigi Sabani, dai.
Allora, oggi volevo parlarvi di un tema molto scottante.
Tu, io non capisco cosa ti fai tu la sera per...
Che è il rapporto che ci sono tra le serie TV e le barzellette.
Ok, va bene. Dai. Mm.
Scottantissimo.
Cerchiamo di mantenere...
Perché sono...
Certo, aplomb.
Allora, sono due prodotti della cultura pop, certo, per eccellenza. Okay. E diciamo che c'è una certa serialità nella barzelletta, no? Mm-hmm. Però io voglio parlare proprio delle serie TV e delle barzellette che sono dentro le serie TV.
Ah, bella sta cosa.
Okay, vabbè, allora, per esempio, ve ne racconto uno. Cioè, Heisenberg è in macchina e viene fermato dalla polizia. E il poliziotto dice, lo sa che andava a 85 miglia all'ora? E Heisenberg risponde, accidenti, adesso non so più dove sono. No? Bellissimo questo. Mettiamo le risate perché non so se l'avete capita. Questa è tratta da The Big Bang Theory.
Ah, okay. Si capisce?
Adesso capisco
il livello, il livello.
E questo è interessante perché tu la capisci perché è dentro quella serie là. Quindi c'è anche questo tipo di collegamento. Forse questa non è abbastanza originale. Ma spesso le barzellette che sono dentro le serie non sono originali. Sono dei giochi che fai sapendo che sei in quel contesto lì, mm-hmm, lavorando su una serie di strutture
adatti, diciamo,
esatto, tipo.
Ma è serissimo sto blocco.
Io comincio già ad adorarlo. Penso che non riderò più con questo blocco.
Ad esempio, quanti psicologi ci vogliono per cambiare una lampadina? Solo uno, ma la lampadina deve voler cambiare.
Questo è bello. Questo è bello.
Questo è BoJack Horseman.
E questo è proprio classico. Questo è proprio quel tipo di, che, sì, di stile.
Ma uno dire, vabbè, queste però sono commedie, quindi io me l'aspetto, no?
Certo.
In altre serie che invece sono più dure, sì, le barzellette diventano molto ciniche.
Ok.
Ad esempio, Orange is the New Black. Ok, giusto
tutt'altro
per capire.
Che è una serie leggera.
La barzelletta è questa. Un dottore dice al paziente, ho una brutta notizia. E un'altra brutta notizia. La brutta notizia è che ha il cancro. E l'altra brutta notizia, chiede il paziente, è che sei anche malato di Alzheimer.
Porca.
Il paziente ci pensa per un minuto e poi dice, beh, se non altro, non ho il cancro. Adesso, questo livello di cinicità è strutturale, cioè serve alla storia, è funzionale.
Assolutamente.
Nel senso che tu... puoi anche non ridere, cioè le barzellette spesso nelle serie non fanno ridere.
No,
ok. Questa però, sì, però, questa sì. Però.
Ma aspetta, questa era, cioè anche dentro la serie era raccontata come barzelletta
era una
oppure
barzelletta
un pezzo
detta
di
da
dialogo?
Uno, no, era una barzelletta raccontata da uno dei
però inserita in quel contesto ti fa capire quanto è cinica.
Esatto, e sono spesso funzionali per creare un contrasto su un certo tipo di sensazione, no? E quindi creare quel contesto un po' stonato, perché vedi quella situazione lì, senti la barzelletta e questo ti crea un'interpretazione del personaggio e della situazione che sarebbe difficile usarlo, ottenerlo in un altro modo.
Sì.
Infatti spesso nelle serie drammatiche si tende ad andare con la freddura, cioè che non hai bisogno di costruire, la butti lì, tipo... Perché lo spaventapasseri è stato premiato? Perché era insuperabile nel suo campo. Questo è The Last of Us.
Però questa parola è un'edizione italiana, perché in inglese non avrebbe senso.
Io mo vi parlo di quelle italiane perché io sono l'italiano.
Certo.
Quando imparerò l'inglese vi parlerò di quelle inglese. Però la funzione
è
quella.
Esattamente, okay. Quella, certo.
Magari in inglese faceva ridere di più. Questo non lo so. Un'altra che viene da ai confini della realtà, cioè parliamo di una serie seminale, e infatti la barzelletta c'è la stessa età.
Ok.
Che ci fanno otto cani in mezzo all'oceano?
No.
Che cosa ci fanno, Wit? È semplice, è un canotto. Adesso a me questa cosa mi fa troppo ridere perché Cioè, tu pensa che storia che ha sta barzelletta che è finita lì. Cioè, chissà da quanti anni gira sto canotto. Cioè,
sì, in sempre, chissà in inglese.
Io sto provando, io però sto provando veramente.
Brividi.
Ma allora non sai che ti aspetta adesso. Vabbè. E infatti c'è una pagina su Wikipedia al riguardo.
Sì.
La cercate, si chiama Barzellette delle serie televisive. Ah. Queste sono tratte da lì e ne trovate altre.
Ok.
Ma soprattutto, è il motivo vero per cui noi siamo qui oggi, dovete sapere che tra gli sceneggiatori delle serie spesso ci si scambiano le barzellette. Quando ci si incontra, che ne so, all'Addio Celibato,
alle premiazioni,
alle premiazioni, alla macchinetta del caffè. Cioè, ci sono le serie scritte dagli sceneggiatori, cioè barzette scritte sulle sceneggiature sulle serie che loro scrivono.
Ah, vabbè, si perculano.
Esatto. Okay. E allora, grazie ai potenti mezzi Sono Cose Serie, oggi siamo in grado di farvi sentire alcune di queste chicche.
Mi pareva troppo serio quest'anno.
Allora, dai.
Allora, innanzitutto mi scuso con alcuni ascoltatori nuovi, perché potrebbero esserci dei riferimenti o degli inside joke dentro queste battute che, se proprio non siete addentro, potreste magari non cogliere.
Certo.
Al massimo non fanno ridere come quelle prima, tranquillo. Okay.
Ma io voglio tranquillizzare tutti. Noi non ve li spiegheremo, vi arrangiate, perché le battute non
va
si
bene.
Spiegano. Allora, siete pronti a ridere?
Dai.
Tantissimo.
Dai, forza, allora, vai.
Iniziamo con un classico che gira tra gli sceneggiatori Marvel.
Sì.
È proprio una da pausa alla macchinetta del caffè, ok? Thor dice a Capitan America: ieri ho conosciuto un uomo con un occhio solo di nome Fury. E Cap: ah, e come si chiamava l'altro occhio? Bella, questa è la macchinetta del caffè.
Dico solo che questo momento sta avendo apprezzamenti, perché dicono: vogliamo una barzelletta ogni mercoledì.
Sì.
E poi Canotto, cavallo di battaglia dei miei figli. Cioè, stiamo veramente
toccando le porte alto, dei nostri
ascoltatori. Scendiamo, dai.
Ovviamente io tralascio le barzellette che gli sceneggiatori fanno sugli attori,
certo,
con tutte le derive. Ad esempio, che ne so, tutti gli altri attori si raccontano delle barzellette, invece su Chuck Norris è un genere letterario.
Assolutamente.
Quindi queste, diciamo, saltiamo.
Dai.
Quindi lasciamo questo capitolo e parliamo di battute che fanno i sceneggiatori nelle pause durante le writing room.
Okay.
Tipo, parliamo di Rebel Moon. Allora, probabilmente questa l'ha raccontata proprio Snyder in persona, okay. E c'è in due versioni. Ovviamente noi vi facciamo quella più breve,
perché c'è la direttore scatta.
Preparatevi.
Ok, allora, dai.
Siamo sul pianeta di Veld. Nell'universo di Rebel Moon sappiamo essere un pianeta contadino e che rifugge la tecnologia. Su questo pianeta l'esercito dell'impero del mondo madre ha mandato, come sappiamo, l'ammiraglio Atticus Noble per requisire tutto il raccolto. Gunnar, che è il contadino, quindi è ai campi e sta falciando il grano. Quindi fa swash, swash, swash. L'ammiraglio Noble, mentre fa il giro di ronda, vede Gunner. Lo osserva per un po' e poi gli si avvicina. Giovanotto, vedo che la sua falce ha la lama da una parte sola. Così taglia il grano solo quando muove la falce da destra verso sinistra. Se montasse una lama dall'altro lato, muovendo le braccia avanti e indietro, potrebbe falciare sia all'andata che al ritorno. Gunner ci pensa. Quando stacca verso le 18, finita la giornata di lavoro, torna a casa dove l'attende Cora, la donna che lui ama e che sta tenendo nascosto proprio dall'ammiraglio Noble. Appena la vede, le racconta questo fatto. E poi gli dice: Cora, domani proverò. Il giorno dopo, Gunnar va nei campi con questa nuova falce modificata con due lame e prova. Muove le braccia avanti e indietro e... Swoosh, swoosh. Funziona, ma guarda te, l'ammiraglio Noble c'ha un cervello fine, pensa Gunnar.
Okay.
Mentre è lì che lavora, sente chiamare. Si gira ed è nuovamente Noble.
Okay.
Ha visto Giovanotto? Ha funzionato. Ora farò il doppio del lavoro in metà del tempo. Gunnar dice: no, ammiraglio, andiamoci piano. Oltre che falciare, devo anche raccogliere e poi sarchiare il terreno.
Certo.
Ah, e già, non ci avevo pensato, dice Noble. Quindi resta lì, un po' pensieroso. Dopo qualche minuto: guardi, giovanotto, secondo me lei in vita se si mette un cesto di vimini ben serrato la cintura, con un colpo di bacino tra un movimento e l'altro potrebbe tagliare e raccogliere insieme. Mentre Noble va via, Gunder ci pensa. Sono fatte le 18 e ha le braccia doloranti. Costa falce doppia, se va a destra e a sinistra si stanca il doppio. Però insomma torna a casa dove c'è Cora, la donna che lui ama e che sta tenendo nascosto proprio dall'ammiraglio Noble. Le racconta la cosa e poi aggiunge: Cora, domani proprio. Ragazzi, è di Snyder.
E questa non è la director's cut.
Al mattino si alza un po' prima, si organizza per bene e arriva al campo con la falce, con due lame e un cestino di vimini ben serrato alla vita. E allora inizia. Muovo le braccia a destra e sinistra, swash, e poi hic, un colpo di bacino e funziona. Mai capito l'armiraglio.
È veramente un capo sta ammiraglio.
E mentre sta lì a faticare, sente da dietro, Giovanotto! Che miseria. Gunnar si volta e vede l'ammiraglio, che gli viene incontro porgendogli un paio di stivali. Giovanotto, ci ho pensato e ho fatto aggiungere a questi stivali dei chiodi qui proprio sulla suola, così mentre con le braccia le falce e col bacino raccoglie, se striscia i piedi riuscirà a raschiare il terreno. Gunnar si trova lì, ringrazia l'ammiraglio e indossa gli stivali. Quindi swash con le braccia, hic col bacino e poi striscia i piedi e cazzo funziona. L'ammiraglio va via soddisfatto. E in effetti Gunnar quel giorno finisce prima.
Certo.
È stanco morto. Ha le braccia doloranti, il bacino che scricchiola e le gambe in fiamme, ma può tornare a casa addirittura per pranzo.
Fantastico.
Quando rientra a casa trova Cora, la donna che lui ama e che stava tenendo nascosto proprio dall'ammiraglio Noble, a letto con Danny il cacciatore.
No!
E qui succede un macello. Gunner perde le staffe, Dan se la fila, Cora capisce di averla fatta grossa. E Gunnar, caro, hai ragione, è stato un errore, ma lo sai che io da piccola sono stata cresciuta senza amore, quindi era solo sesso, non l'amo, e parte sto pippone spiegone lunghissimo. Alla fine del quale però Cora, distrutta dal rimorso, dice: senti Gunnar, hai ragione. Tu hai fatto di tutto per proteggermi dall'ammiraglio Noble che mi sta cercando e io ti ho ripagato tradendoti. Non merito più il tuo amore. Ora vado dall'ammiraglio e mi faccio arrestare. Ma a quelle parole Gunnar sbotta. E no, dall'ammiraglio no, non ci vai. Se scopre che c'ho le corna, chissà quello con le corna che cazzo mi fa fare domani.
Tutto sto pippone.
No dai, era carina.
Tutto sto pippone.
Allora a me, se posso essere sincero, mi ricordo un po' le barzellette che raccontava Berlusconi. Secondo me Snyder qui ha pescato dall'universo del biscione
e poi ha aggiunto e farcito per farla durare sei ore. Sì.
Poteva essere anche.
Sapete la cosa interessante? No? Che noi eravamo in anticipo sui tempi e ho detto: bella, porta porta, poi è arrivata sta barzelletta.
Ho dovuto anche rallentare un po'
certo.
Però molti pensano che tra gli sceneggiatori, soprattutto di serie di fantascienza, visto che parliamo di Rebel Moon, scusate, fantascienza e Rebel Moon la stessa frase, scusate, ci sia della rivalità. Invece la prossima barzelletta dimostra la complicità.
Dai.
Allora, barzelletta è questa qua. Spock di Star Trek, il Dottor Who e Roy, l'informatico di T. Kraus, salgono in macchina, ma la macchina non si mette in moto. Spock dice: deve esserci stato un guasto a causa dell'eccessivo attrito e della temperatura troppo elevata. Il Dottor Who ribatte: no, deve essere per i wibby wobbly timely wibbly stuff. Roy ci pensa un po' e poi dice: proviamo a uscire e rientrare.
questa è bella. Questa è carina. Come fa schifo?
Va bene, vabbè, forse questa è più da un da appezzare un pubblico che conosce molto bene i T-Crowd, eccetera. Sì, però. Sì. Quindi, se siete un pubblico un po' raffinato, ok, proviamo con qualcosa di più adatto a uno spettatore, cioè di bocca buona.
Dai, va bene, fuori danciana.
Quindi, vediamo cosa gira tra gli sceneggiatori della Sony.
Questa fa già ridere così.
Allora, questo è difficile, perché purtroppo essendo... non so se riuscirò ad arrivare in fondo, sappiate.
Concentrati, Matteo.
Mi concentro.
Io mi fido di te.
Ho fiducia in te.
Sony, quindi Kraven il cacciatore. Kraven il cacciatore, durante una cena con gli amici, racconta della sua ultima impresa di caccia. Erano due notti che inseguivo questo leone, il più grande che abbia mai incontrato. E voi sapete che ne ho incontrati tanti, e tutti quanti. E certo, Kraven il grande cacciatore! Quindi, continuo. Arrivo ad una grande radura e, dannazione, non lo vedo più. Muso l'aria, aguzzo la vista, tendo l'occhio. Mi sembra si sentire qualcosa laggiù dietro un grande masso. E tutti: è certo, Kraven, il grande cacciatore! E Kraven allora, striscio piano piano, nella radura illuminata da una luce fioca, un metro, un altro metro. Il leone sembra scomparso, ma io avanzo perché il mio istinto mi guida. E tutti: è certo, Kraven, il grande cacciatore! Kraven, arrivo al masso, faccio per girargli intorno quando il leone sbuca fuori dall'ombra e da 2 centimetri dalla faccia mi fa... e mi so cacato sotto. E tutti: ma come? Kraven, il grande cacciatore che si spaventa per un leone! E Kraven: no, no, non avete capito, mi so cacato sotto per far...
Parite!
Fa schifo!
No, questa è bella, la raccontava anche Proietti tanti anni fa.
Poi vabbè, adesso andiamo verso la chiusura. Però io non ho tantissimi sugli Stormtrooper. E ovviamente, tranquilli, se chi ci sta ascoltando è uno dello Stormtrooper, a voi le spiego dopo. Okay. Forza, ecco. E quindi diciamo, questa piccolina se la merita. Sì, sì. Però andiamo lunghi, quindi dai, mi gioco la mia carta migliore.
Dai.
Quindi, questa già mi fa ridere così, scusate, ma proprio non ce la faccio.
Vabbè.
Allora, questa dai, gira tra gli sceneggiatori di Star Wars,
okay,
e secondo me è la prova che quando loro vogliono sono capaci. Allora,
dai, dai,
attenzione,
vai,
non so se ce la faccio perché dai, questo è veramente
concentra.
Allora, Obi-Wan entra in tabaccheria, splash.
È bellissimo questo.
Non avete capito?
No, no.
Aspetta. Obi-Wan entra in tabaccheria, splash. Ma dai, raga, cazzo,
non l'ho capito, non l'ho capito.
Ma c'è, forse no, mi fa spaccare. Allora, e dai, cazzo, è ovvio. Cioè, Obi-Wan entra in tabaccheria, splash. Cioè, è un buco di trama.
Yeah! It's funny because it's true.
E Simone, via dalle palle. Ah, sei sempre in mezzo, come giovedì stai.
Con questa potresti far successo.
A voi.
E siamo in chiusura. Vi ricordiamo di tornare qui mercoledì prossimo, perché nella prossima puntata rimaniamo in ambito spy.
Le facciamo tutte, tutte.
Abbiamo The Agency, serie spy con protagonista Michael Fassbender.
Tratta da una serie.
Tratta da una serie francese. Ovviamente noi siamo qui soprattutto alla fine anche per ricordarvi: campanelline, pollicioni, mi piace, commenti, condivisioni. Noi abbiamo, è 1:20 che noi andiamo avanti, 5 minuti di lavoro, fateli pure voi.
Posso i commenti? Mandateci la barzelletta,
Ma soprattutto ricordatevi,
postate delle barzellette sotto i nostri.
Sono cose serie, ascoltare sono cose serie. È pure un bonus dei Fanta Sanremo, quindi dovete ascoltarlo per forza.
Certo. Quindi, se no, sapete cosa dovete fare. Noi, anche noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo tornare qui mercoledì prossimo.
Certo.
Saluto Michelangelo qui al mio fianco. Ciao. Io sono Paolo Ferrara. Di fronte a noi salutiamo i nostri due registi, Fabrizio e Matteo De Simone. Direi che abbiamo detto tutto. Basta ricordarvi il nostro promemoria,
ovvero:
chi non ci ascolta è un birimbino.
Un buco di trama.
Bella. E lo sai perché funziona? Perché è preparata con 20 minuti di pippone prima.
E comunque continuano a chiedere: se non racconti l'ultima, noi non ce ne andiamo.
Ma dopo quella, cosa vi posso raccontare?
Nessuna recalcitranza.
Radio Home. Sono come suono.